tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Le 9 e 6 minuti qui a Radio Rock. Buon lunedì a tutti da parte di Marco Muscarà. Ben trovati. Buon inizio di settimana, buon ponte, buon tutto a tutti voi. Abbiamo iniziato con una delle nostre 15 novità qua in diretta, ma è lunedì, oggi non c'è Emilio Pappagallo. Il fatto che sia un ponte è una casualità assoluta, ma puntuale al suo posto, ormai l'unico punto di riferimento vero di questo lunedì, possiamo dirlo, Marco Biondi è con noi. Marco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a tutti, ciao Radio Rock.
Come va? Tutto bene?
Bene, bene, però se dici che sono l'unico punto fisso vuol dire che siete messi male.
È un pochino, ultimamente sì. Come è passata la giornata di ieri? Quest'ora in più di domenica regalata dall'ora solare, come te la sei vissuta?
Guarda, me la sono goduta con figliocci, amici, bambini, nipoti, con un'ora in più di sole. Mi ha fatto una grigliata di quelle che si fanno solitamente d'estate, sì, ma che non fai di solito al 30 di ottobre, no? Quindi è tutta strana sta cosa.
No, è una cosa, particolare, perché poi oggi è Halloween, nei supermercati però già stanno allestendo, non so se capita anche a te su di trovare già panettoni Pandori in giro, insomma, con la maglietta a maniche corte e i pantaloncini. Effettivamente non è il massimo, ecco.
No, è strano, sì, già io ho già mangiato Pandoro, ti dico solo il panettone aspetto, però non voglio esagerare. Però la cosa che mi fa specie è che in alcuni paesi in giro per l'Italia,
sì,
ci sono già gli addobbi natalizi.
Eh sì, 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 si trovano già le luminarie per le strade la sera, con però la gente che va in giro. Io devo dire la verità, ancora il giubbotto non l'ho tirato fuori, vado ancora in felpa anche di sera e si sta qua a Roma ancora abbastanza bene come clima.
Sì, ma anche qui a Roma avete un clima, c'è un clima comunque sicuramente più caldo, sì, rispetto al nord, al profondo nord italiano. Però anche qui, guarda, io ieri ero in maglietta e stamattina sono in maglietta e camicia comunque, per cui sembra una primavera inoltrata.
Non parleremo di meteo quest'oggi, anche perché insomma penso che abbiamo già esaurito l'argomento. Hai proposto, Marco, per quest'oggi un argomento che devo dire interessantissimo e secondo me si sposa anche bene, no, con queste giornate di ponte nelle quali uno rallenta anche un po' i ritmi, si va a cercare qualcosa di particolare da ascoltare.
Sì, allora, immagino che molti si aspettassero una puntata dedicata ad Halloween, cosa, sì, che non faremo, perché sono quelle cose che fanno tutti. Quando arriva Halloween c'è già una preparazione nei giorni prima, che quando arriva il giorno sei già esaurito.
Basta, probabilmente, sì,
non ne vuoi più. Quindi vi risparmiamo un'ora di Halloween, ma ieri in realtà si è festeggiato un anniversario importante a livello discografico, cioè il 30 ottobre del 71 usciva infatti Metal dei Pink Floyd, che è un album secondo me meraviglioso, ed è uno di quegli album però che quando si parla dei Pink Floyd difficilmente viene nominato, no? Quando si parla dei brani, degli album giganti dei Pink Floyd, si parla di The Wall, di Wish You Were Here, di Dark Side of the Moon. Adesso qualcuno comincia a metterci Animals con la ristampa che c'è stata, eccetera. Però in realtà i Pink Floyd non hanno fatto solo questi tre album, ragazzi. Hanno fatto dei capolavori assoluti anche prima di Dark Side of the Moon, che sono poco conosciuti. Allora, volevo prendere spunto dall'anniversario di Metal per parlare di tutti quegli album, definiamoli minori per capirci, della discografia anche di band importantissime che vengono spesso dimenticati. Cioè, faccio un esempio. AC/DC non è che hanno fatto solo Back in Black. I Led Zeppelin non hanno fatto solo i primi tre album, hanno fatto un sacco di cose bellissime anche dopo. I King Crimson non hanno fatto solo In the Heart of the Crimson King, hanno fatto una discografia fra l'altro sterminata, piena di cose bellissime. I Pearl Jam non hanno fatto solo Ten, ne hanno fatti altri bellissimi, giusto per fare qualche esempio. Cosa ne pensi, Marco?
Sono d'accordo, tra l'altro spesso quelli che stai citando sono i primi album, cioè si tende, no, a racchiudere tutta la discografia di una band solamente con i primissimi lavori, senza vedere poi quella che spesso è un'evoluzione musicale molto interessante anche a volte.
Sì, 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 hai voglia, hai ragione. Si mitizzano sempre i primi album, no? Anche gli Oasis si mitizzano, Definitely Maybe, What's the Story, Morning Glory, forse un po' Be Here Now, tutto il resto sembra che non sia esistito quasi. Certo, probabilmente i primi album spesso hanno una creatività incredibile. Perché? perché per fare quegli album un artista o una band ci hanno lavorato un tot di anni prima di arrivare alla pubblicazione. Poi quando da un anno all'altro devi fare un disco nuovo, chiaro che ci vuole una creatività pazzesca in poco tempo, questo sì, però ciò non toglie che ci sono album in giro pazzeschi. Fra l'altro ne approfitto anche per ricordare che Max Gazzè e tutta una band particolare di musicisti incredibili e con ospite Manuel Agnelli fra gli altri hanno celebrato il concerto dei Pink Floyd a Pompei proprio nei giorni scorsi e hanno iniziato proprio con due brani estratti da Medal, prima Echoes, la lunga suite Echoes che sta sulla facciata 2 di Medal, e poi hanno fatto anche One of These Days, che è invece un brano secondo me bellissimo e purtroppo molto dimenticato, che è quello che apre questo album.
E allora ce lo ascoltiamo intanto, 3899 106 600, se volete proporci i vostri album, non li chiamerei però B-sides, li chiamerei album considerati ingiustamente minori forse?
Sì, esatto, diciamo minori, ma perché per capirci noi, in realtà sì, non sono minori, è per capirci noi, insomma.
Intanto Pink Floyd. We'll be right back. Mi fanno notare, Marco, al 3899106600, e certe volte effettivamente succede proprio così, che in tanti hanno conosciuto questa canzone perché era la sigla di Dribbling. Non so se ricordi la trasmissione televisiva, vero, anni 90, anni 80-90, e aveva insomma questa... I Pink Floyd, devo dire, sono stati veramente depredati da qualsiasi trasmissione televisiva e usati come sigla insomma in tantissime trasmissioni nella storia.
Beh, hanno fatto delle cose, come dire, loro sono stati dei visionari, sono ancora oggi dei visionari come artisti, anche se ormai le produzioni sono poche, insomma la band non esiste più, però hanno composto e prodotto della musica che veramente faceva sognare, creava delle immagini, no? Loro stessi usavano tante immagini nei loro concerti, non a caso, quindi si prestano molto in effetti a sigle o non a caso, fra l'altro hanno scritto anche musica per due colonne sonore, no? Di
sì,
film.
Sì.
Quindi si presta molto al binomio immagine e musica con i Pink Floyd.
Sì, riescono a essere molto molto evocativi. Ti leggo qualche messaggio di quelli arrivati al 3899106600 riguardo gli album minori, considerati minori, insomma, senza che ogni volta specifichiamo, ma meno pubblicizzati spesso delle band, meno ascoltati. Buongiorno, approfitto per fare il nome della mia band preferita, i Tool, scrivendo 10,000 Days. È nato lo stesso anno del mio primogenito, aprile 2006, l'ho ascoltato decine di volte e la loro musica non mi stanca mai. Ci scrive un amico. Poi ci citano i Clash con Give 'Em Enough Rope come album. Poi sentiamo ancora nota audio.
Fate dei Cure, c'è Primary che è deliziosa e non se la caga mai nessuno.
Sì, anche i Beatles citano. I Beatles forse è un discorso a parte, perché il riferimento che fanno è a Magical Mystery Tour, spesso sottovalutato, ma Penny Lane e Strawberry Fields Forever ci segnalano, insomma, sono sicuramente... Beh, però per i Beatles forse il discorso è un po' diverso.
Allora, i Beatles il discorso è un po' diverso perché, hanno fatto degli album monumentali che vengono ciclicamente ristampati e sui quali c'è sempre una promozione pazzesca, però anche lì gli album più citati dei Beatles sono sempre Sgt. Pepper's, giustamente, è stato l'inventore di tante cose poi che tanti hanno raccolto, Abbey Road, forse più per il titolo che per l'album stesso,
sì,
perché quelli sono gli album famosi, ma che io sono convinto la gente non conosca così bene, perché quando si parla di Abbey Road si parla di una copertina storica, si parla di un paio di canzoni famose all'interno dell'album, ma c'è tutta una sequenza di brani che secondo me pochi conoscono. È un po' come quando si parla della trilogia berlinese di David Bowie, no?
Sì.
Se poi tu chiedi i titoli a qualcuno che non è proprio fan di Bowie, secondo me fa fatica a dirteli, però è bello parlare di trilogia berlinese. E io sono anche convinto che, tolta la canzone Heroes, che è un po' l'emblema di quei tre album, se chiedi a qualcuno, ripeto, non fan di Bowie, particolarmente dentro la musica, di dirti tre titoli dei tre album della trilogia berlinese, fanno fatica ad arrivare al secondo titolo, probabilmente. Quindi a volte l'album è più famoso di quello che poi in realtà è stato l'ascolto vero da parte degli utenti, no?
Beh, ci sono quelli che diventano iconici per qualche motivo, ci sono anche degli album che hanno delle difficoltà per questi motivi. Mi viene in mente uno, appena mi hai proposto l'argomento, mi sono venuti in mente i System of a Down, perché personalmente per me hanno proprio rappresentato un momento di svolta nella mia conoscenza della musica. Era il 2000, ero al liceo e quando uscì Toxicity mi ricordo proprio che mi avvicinai a un genere musicale che pensavo non mi potesse appartenere, e invece insomma tramite loro ho scoperto una passione per questo genere. Uscì poi nel 2002 Still This Album, l'album successivo dopo il grande successo di Toxicity, e non venne promosso, però la teoria che passò è che c'erano tutte le tracce scartate da Toxicity, e quindi evidentemente ebbe un successo molto minore. Poi loro hanno provato a spiegarlo in tutti i modi: no, in realtà non erano scartate, erano tracce che non c'entravano in quell'album ma sono dello stesso livello, però è diventato l'album degli scarti, e da quel punto insomma non ebbe poi un grandissimo successo.
Sì, un po' come è successo a Animals dei Pink Floyd.
Esatto.
No? Alla fine ha pagato anche le conseguenze. Animals da sempre si sa che sono i brani, alcuni brani creati per Wish You Were Here e poi scartati. Ma anche qui, se voi provate ad analizzare i brani e il concept dei testi di Animals, quindi del significato dei brani, non c'entravano nulla con Wish You Were Here, che aveva un altro scusami, aveva un altro concept dedicato più a Syd Barrett e tutto un mondo particolare. Sono due album che trattano due argomenti completamente diversi. Come fai a mettere un pezzo come Dogs dentro Wish You Were Here? Non sarebbe centrato niente probabilmente, no? Però hai ragione, quando si parla poi di brani scartati da un album sembra sempre che siano brani di serie B, ma non è vero.
Beh, per esempio i Guns N' Roses, se non sbaglio, scartarono inizialmente Don't Cry da Appetite for Destruction perché non doveva, c'era una troppo ballata e non c'entrava nel disco. Poi la misero successiva parte che avrebbe reso Appetite for Destruction forse ancora più memorabile, però insomma non è un brano di livello inferiore.
No, ma anche November Rain stessa non è stata inserita subito negli album. November Rain è stata pubblicata su User Illusion, ma esisteva già
sì,
da parecchio tempo in altre versioni, perché poi sai, il percorso di una canzone è anche lungo, no? Tu scrivi una canzone, ma poi nel tempo la modifichi, quindi non è esattamente subito quella che poi viene pubblicata qualche anno dopo. Ha bisogno di essere lavorata, di essere sviluppata. Magari il testo all'inizio non va bene, devi cambiarlo melodicamente, magari trovi delle parti che vuoi modificare. Al pubblico arriva il prodotto finito, la canzone è finita, no? Ma quello che c'è dietro, e secondo me il percorso sempre più affascinante di una canzone, è andare a scoprire come si è evoluta una canzone che noi oggi conosciamo in questo modo, ma sentire tutti i passaggi. E tante riedizioni degli album storici che vengono fatte contengono proprio versioni demo di canzoni famose che ti fanno sentire com'era in origine. Per esempio, sulla riedizione di Revolver dei Beatles c'è una versione di un piccolo estratto di Yellow Submarine cantata da John Lennon che è completamente diversa da come poi è uscita, e ti fa strano perché senti proprio lui che si impossessa della canzone a suo modo, come l'avrebbe fatta lui, no?
È particolare come cosa. Ti sto portando però fuori strada, Marco, me ne rendo conto. Arrivano altri messaggi, tra poco ci torniamo sulle vostre segnalazioni al 3899 106 600. Con cosa andiamo avanti però?
Andiamo avanti con un'altra band storica. Ho scelto di proposito band storiche per far ascoltare brani diversi dai soliti. Non i soliti che si ascoltano per radio, non i soliti che si ascoltano nelle colonne sonore o che chiamiamo in modo particolare. Per esempio Led Zeppelin, continuiamo con i Led Zeppelin. Va bene Led Zeppelin 1, va bene Led Zeppelin 2, va bene Led Zeppelin 3 e anche Led Zeppelin 4. Ma non sono finiti dopo Led Zeppelin 4 i Led Zeppelin. Anzi, dopo hanno avuto una produzione sicuramente meno famosa, quello è poco ma sicuro, ma secondo me è di livello incredibile. Io sono molto affezionato, fra l'altro, a un loro album che si chiama Presence, che è un album che è stato realizzato in maniera difficile da parte delle Zeppelin. C'era stato un incidente anche di Robert Plant che l'aveva un po' gli aveva reso tante difficoltà sia nella scrittura che nel canto che nello stare in studio, ma ci sono canzoni strepitose che io mi invito ad ascoltare. L'album è Presence, ricordatevelo, è quello con l'obelisco in copertina, e c'è un obelisco perché inizialmente l'album doveva chiamarsi Obelisk, ma una volta fatta la copertina hanno cambiato titolo. Quindi vabbè,
l'immagine ormai ce l'abbiamo, ce la teniamo.
Esatto, bravo. Vi propongo un brano secondo me strepitoso che si chiama Nobody's Fault But Mine. Thank you.
top of mind.
Elephants in the Room con Chaos qui su Radio Rock. Torniamo in diretta ancora Marco Muscarà. Marco Biondi, ci sei ancora?
Sì, sono qua, eccomi.
Eccoti al tuo posto. Allora Marco, parlavamo di album che spesso, magari a torto, vengono considerati album minori di tante band, anche band importanti. Insomma, abbiamo citato i Led Zeppelin, abbiamo citato i Pink Floyd, quindi siamo andati agli AC/DC, siamo andati proprio nel gota della musica rock. Arrivano tanti messaggi, te ne leggo qualcuno se sei d'accordo.
Sì, sì, sì.
Non mi toccate Animals, per me uno dei migliori album dei Pink Floyd. Bene, abbiamo parlato fin troppo bene, insomma, mi sembra che abbiamo parlato benissimo. Presence ce l'ho in vinile, ci segnalano. Poi vorrei dire St. Anger, ma sembra che piaccia solo a me, quindi ripiego su Death Magnetic per i Metallica e Diabolus in Musica degli Slayer.
Ok.
Poi ancora, se volete un album di scarti veri, c'è cioè Reload dei Metallica, ci scrivono. Sui Beatles non do tutti i torti per quanto riguarda Magical Mystery Tour, sottovalutato, ci scrivono ancora. Poi Clash, di nuovo ci parlano di Give Em Enough Rope, citando Tommy Gunn e Stay Free.
Assolutamente d'accordo, sì, sui Clash sarebbe da aprire una parentesi anche in questo caso, perché poi quando parli di Clash alla fine si parla di London Calling, sì, di Sandinista, e qualcuno arriva a parlare di Combat Rock magari, però anche qui c'è tutta una prima fase dei Clash, la fase più punk poi se vogliamo, no? Che era veramente molto interessante, se amate il punk ovviamente. Il punk, parlo però del punk degli esordi, quello degli anni, di fine anni 70, del 76-77 fondamentalmente, no? Tornando ai Beatles, Magical Mystery Tour, sono d'accordo, è un grande album. C'era anche un film che lo accompagnava, molto discusso, perché sembra una gabbia di matti, voglio dire, per quello che succede all'interno del film. McCartney l'aveva voluto fortemente, ma se isoliamo la musica del film e quindi prendiamo in considerazione l'album, è tanta roba ragazzi, c'è un sacco di roba bellissima in quell'album.
Poi te ne recupero qualcun altro al volo. Talking Heads con More Songs About Buildings and Food, ci dicono. Exciter, Depeche Mode, e poi ancora i Rolling Stones citano con Out of Our Heads, che è quella dove però c'era Satisfaction, se non sbaglio, quindi comunque album che quantomeno per quello insomma è entrato nella storia.
Beh sai, sugli Stones in effetti se ci pensi non c'è un album che prevarica, forse mi sbaglio, però non mi viene un album che prevarica, bene o male o li conosci o non li conosci. C'è invece sicuramente un album che viene snobbato sempre, ed è l'album in cui i Rolling Stones avevano mischiato il reggae con il rock, con il rock blues loro classico, no? E che secondo me è uno degli album più belli che loro hanno fatto. Poi i gusti, come si dice, non si discutono, ci mancherebbe, a qualcuno potrebbe non piacere. Si chiama Black and Blue, andatelo ad ascoltare perché è qualcosa di clamoroso. Trovate degli Stones un po' diversi, ma col loro sound comunque riconoscibile in qualsiasi caso. È un album del 76, credo, quindi è molto molto vecchio, ma è qualcosa di incredibile ancora oggi.
Oh, qualcuno va anche su gruppi più recenti, per esempio citano anche i Muse con Showbiz, sono un po' il mio gruppo feticcio, i Muse. Effettivamente spesso quando si parla di loro si parla di Origin of Symmetry, che forse rappresenta l'album più completo, più equilibrato. Showbiz è venuto precedentemente, magari con delle sonorità un po' più acerbe, mettiamola così, anche un po' più arrabbiate, però effettivamente anche quello va recuperato secondo me.
Ecco, sai, ci sono degli artisti e delle band che in realtà i loro esordi, i loro inizi erano diversi, no?
Sì.
Rispetto a quello che poi li ha resi famosi, no? A me viene sempre in mente un artista che io amo in modo particolare come Alanis Morissette, che secondo me continua a fare cose molto belle, anche se ormai non gode più della fama di una volta, insomma, no? Di Alanis ci si ricorda Jack Little Pill, punto,
sì,
basta. E molti considerano Jack Little Pill come il primo album di Alanis Morissette, ma non è vero. In realtà è il suo terzo album, perché lei aveva già fatto due album precedenti che erano però molto pop disco, diciamo, no? Erano sul filone pop dance e non aveva avuto un grandissimo successo. Quindi molti considerano Jack Little Pill il suo primo album, perché è quella che della svolta pop rock innanzitutto, e poi che l'ha fatta conoscere tutto il mondo. Ma è come Michael Jackson, molti pensano che Off the Wall sia il primo album di Michael Jackson. Io, se non vado errato, penso fosse addirittura il quinto, perché lui aveva fatto altri album solista da ragazzo giovane, no? da lead, da cantante dei Jackson 5, ma aveva già pubblicato altri album come solista. Poi Off the Wall è quello che l'ha messo in luce a livello internazionale, insomma.
Sì, ci sono questi momenti, queste fasi, no? Poi magari te ti innamori, o meglio, il grande pubblico si innamora di una di queste fasi, ignorando quasi completamente quello che accade prima. Accade anche a tantissimi, ma anche a tantissimi musicisti italiani, se vai a vedere. Ne parlavamo qualche volta, qualche settimana fa, quando parlavamo del connubio rapper rock, no? Che tanti rapper, anche italiani, esatto, di oggi, che sembrano insomma degli insospettabili, però erano, magari vengono dal mondo punk o dal mondo hard rock addirittura. Quindi insomma, gli esordi spesso sono diversi, ma sono importanti gli esordi, e è importante anche dare spazio a band giovani, Marco.
Sì, con me sfondi una porta aperta, ovviamente. Infatti adesso voglio dare spazio a una band giovane che si chiama Lost Obsession. Scusate, oggi c'ho un po' di spino. Arrivano da Bolzano, quindi una terra particolare, dove comunque, al di là di quello che sembra e che non si sa, si macina tanto rock. Hanno un'età media di 25 anni su per giù, quindi sono ancora molto giovani. Loro si ispirano a grandi band del passato, per esempio come Led Zeppelin, che abbiamo appena messo. È incredibile come certe band come Led Zeppelin o AC/DC o altri continuino ad ispirare, no? Anche giovani band, anche più giovani dei Lost Obsession, band di 15, 16 anni, 14 anni, 18 anni, che si ispirano a quello che è il classic rock storico, fondamentalmente. Poi lo rivisitano a modo loro, ed è lì il bello, che poi nascono situazioni anche molto originali, perché ognuno lo vive a modo suo. Loro si ispirano appunto ai Lost Obsession, alle Zeppelin, Guns N' Roses, Tool, Whitesnake, che fra l'altro, se vengono dalle vostre parti a suonare dal vivo, andateli a vedere, perché sono veramente fortissimi. Sono veramente una forza della natura. È appena uscito un loro nuovo singolo e volevo farvelo ascoltare. Si chiama You Gotta Do It On Your Own. Sono i Lost Obsession.
This one is for you, Lisa. Your mama told me that I need a rise, a sweet tea.
You Got to Do It on Your Own, Lost Obsession, direttamente da Bolzano, giusto Marco?
Sì, esatto, da Bolzano, eccoli qua. You Gotta Do It On Your Own, questo è il singolo nuovo, sono i Lost Obsession, appunto, teneteli d'occhio perché sono tanta roba, promettono bene.
Arrivano commenti positivi per quanto riguarda appunto questa band che bomba all'inizio. Sì, effettivamente devo dire anch'io, appena partita ho avuto un attimo, no, sai quando sei un attimo distratto, ancora sonnolento dalla mattina e ti arriva questa botta che ti dà una svegliata, ecco, mettiamola così. Così. Allora, continuiamo. Album minore, citano il glam metal dei Pantera, i primi album sono molto validi, ci scrivono se vi piace il genere. Poi ancora, vediamo un po', vanno ancora su Fate dei Cure, in tanti lo stanno citando come album considerato a torto minore, nonostante poi insomma Primary per esempio o altre, certo forse le atmosfere sono molto cupe, ma i Cure insomma non brillano certo solitamente per, no, canzonette allegre, ecco. Sei, mettiamola così.
No, i Cure si sono molto evoluti comunque, sì, negli anni, no, sono nati come band molto dark, insomma appartenenti a quel fenomeno che ha caratterizzato un periodo storico degli anni Ottanta, insomma, ma poi si sono evoluti come fanno bene o male tutte le band che nascono da un fenomeno ben particolare. Mi vengono in mente gli Spandau Ballet, che erano l'emblema dei New Romantic, che poi hanno abbracciato altre storie fino ad arrivare ad essere una pop band veramente molto molto valida, oppure altri, i Motorhead partirono dal punk. Io ho a casa una raccolta della Stiff Records di tanti anni fa, del 77 credo sia, 78, dove c'è su un brano dei Motorhead in versione punk ed erano veramente clamorosi. Poi tutto si evolve, tutto si crea, anzi proprio evolvendosi che nascono le cose più belle, le contaminazioni più belle, come i Clash insegnano, no? Se poi tu pensi ad album come Sandinista, che è veramente un album multigenere musicale perché c'ha dentro di tutto, dal reggae al dub a qualsiasi altra cosa, ben vengano questi album, insomma.
Ci stanno molto bene. Senti, ascoltiamo qualcosa di Cure al volo, da magari qualche album, non so, di quelli minori, oppure vogliamo andare, andiamo con i Cure.
Io ho una passione, se mi parli di Cure, ho una passione incredibile per una canzone chiamata Letter to Elise, che anche qua i Cure hanno degli album sicuramente molto famosi e altri meno, e non per forza quelli famosi sono sempre i più belli poi, ma questo vale per tutti. Beh, certo. Non vale solo per i Cure. E poi ci sono anche canzoni, però, no? Quando parli di Cure ti viene in mente, che so, Friday I'm in Love, perché è la più suonata dalle radio, forse ti viene in mente Just Like
That, Lullaby,
altre cose. Lullaby, bravo, Close to Me. Però poi ci sono delle perle come questa, secondo me, che sono incredibili. Annunciala tu, Marco.
Vai, ce le ascoltiamo allora, i Cure con A Letter to Elise.
Away from me and you, the world's to part with. emotions you control, and then throw it all away. Oh, I'll throw it all away, like throwing faces at the sky, like throwing arms round. Yesterday I stood and stared wide-eyed in front of you, and the face I saw looked back the way I wanted it to. But I just can't hold my tears away the way you do. At least believe I never wanted this. Not this time I keep on.
A proposito della Genesi, Marco, delle canzoni, leggevo che questa Letter to Elise dei Cure in realtà venne suonata la prima volta all'MTV Unplugged del 91, ma il testo era completamente diverso poi rispetto alla versione che venne incisa successivamente, insomma, nel 92. Quindi vedi come certe volte cambiano, no? In corso d'opera, come dicevi prima, le canzoni.
Sì, è vero, succede più spesso di quanto si crede in realtà, così come si sviluppano melodicamente in maniera diversa. Ma i Pink Floyd, tornando all'inizio di questo programma, i Pink Floyd in questo caso in questo senso insegnano molto, soprattutto quando erano ancora con Syd Barrett, facevano questi concerti lunghissimi portando i loro brani a dimensioni clamorose, no? Giocando molto con la fotografia, la psichedelia a livello di immagini dell'epoca, che era molto come dire, molto primitiva rispetto a quello che è arrivato dopo. Loro portavano i brani da 3 minuti, li portavano a 15-16 minuti, sviluppandoli in tante situazioni, con tante parti musicali che poi spesso e volentieri sono diventati altri brani. Per esempio Dark Side of the Moon è molto fatto con parti create in precedenza per altre cose, lo stesso facevano i Genesis, molti brani dei Genesis contengono parti che erano state realizzate per brani di anni prima che poi non sono stati mai pubblicati ma smembrati per prendere parti e metterle in altri brani successivi.
E vedi che meraviglia, abbiamo iniziato parlando di Pink Floyd in una struttura perfettamente circolare, chiudiamo parlando di Pink Floyd ma in realtà c'è un'altra cosa importante da raccontare, di cui volevi parlare, perché c'è un aneddoto proprio relativo alla giornata di oggi riguardo una delle più grandi band della musica e una delle più grandi canzoni forse della storia della musica.
Sì, allora, e fra l'altro riprendiamo un discorso iniziale, lo chiudiamo, quindi il cerchio si chiude definitivamente. Abbiamo parlato dell'anniversario di ieri di Metal, dei Pink Floyd, che usciva ieri nel 71. 4 anni dopo, oggi, quindi il 31 ottobre del 75, invece veniva pubblicato Bohemian Rhapsody, che credo non abbia bisogno di presentazioni. È uno dei brani più incredibili, rivoluzionari e belli, secondo me, del rock. Rock, potremmo definirlo rock sinfonico a questo punto. Pensa che questo brano, che comunque ha una durata importante perché dura quasi 6 minuti, dura 5 minuti e 54, all'epoca Freddie Mercury era convinto di volerlo pubblicare come singolo tratto dal nuovo album, anzi come singolo che anticipava il nuovo album. Fatto ascoltare, proposto alla EMI, venne cassato clamorosamente. La EMI disse no, non possiamo pubblicare un 45 giri, perché ricordiamoci c'erano i 45 giri all'epoca della durata di 6 minuti, non lo suonerebbe nessuna radio, sarebbe un autogol, ci sono brani comunque più consoni sull'album. Lui si è impuntato ed è arrivato ad andare a trovare un suo amico che faceva il DJ a BBC Radio 1, Tra l'altro un DJ anche molto importante, che aveva un seguito perché proponeva tante cose nuove, no? Provenienti dal rock e simili. Gli portò Bohemian Rhapsody senza dire niente a nessuno, né alla band né alla Amy, e glielo fece ascoltare. Questo DJ cominciò a suonarlo, lo suonò credo 2, 3, 4 volte all'interno del programma, e successe un caso senza precedenti. Scattò veramente il delirio attorno a Bohemian Rhapsody, e la Amy dovette ammettere che sì, ok, facciamolo come 45 giri a questo,
sì,
punto.
Anche perché mi sembra che l'alternativa fosse I'm in love with my car come canzone, quindi insomma diciamo che ecco il livello era un pochino diverso. Marco, noi ci salutiamo proprio con i Queen e la loro, sì, Bohemian Rhapsody. L'appuntamento con te per lunedì prossimo, sempre dalle 9 alle 10.
Lunedì prossimo, assolutamente.
Ci sarà anche Emilio,
con Marco Muscarà e Emilio Papagallo.
Ciao Marco, grazie mille, a lunedì.
Ciao Marco, ciao Radio Rock. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it just
will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Radio Rock.
il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.